alcuni e da altri non considerata, quella della pittura, e quindi una possibilità di esprimere se stessi, di esprimere ciò che si ha all'interno. E la spiritualità è uno di dei campi che meno conosciamo e che forse più interessava in quel periodo e continua a interessare ancora adesso, conoscere e quindi valutare i colori sicuramente che sono stati scelti, azzurro e oro in quel periodo, ci dà un'idea di ciò che può avere anche senso per la spiritualità. Poi di questo parlerà sicuramente chi è più esperto di me nell'esplicare il senso del colore dal punto di vista filosofico o psicologico. Immagini che sicuramente conoscete e che apprezzerete, mi auguro, visitando il sito di Micene e scaricando la presentazione. Mi fermo un momento su quest'opera perché è un'opera di passaggio, pur appartenendo alla fine, se possiamo dire così, del Medioevo, fine del 1400. Bosch è un artista che ha iniziato un percorso di apertura verso quello che poi noi chiamiamo Rinascimento, comunque un periodo di contatto, di dialogo con altre culture. Sicuramente non si è soltanto limitato, come nei periodi precedenti, all'introspezione, ma ha iniziato un percorso di contatto con le altre sfere, che sicuramente possono essere quelle dello spirituale, ma anche con le altre realtà umane e quindi con le sue capacità, possibilità, negatività. Questo è il trittico delle delizie. Qui, come in quest'opera importantissima, vediamo l'unione tra la spiritualità, il Cristo nel centro, e le capacità, le potenzialità, le negatività dell'uomo, che è rappresentato da questa miriade di volti attorno. Un'immagine non presentata. L'immagine che manca era importante come nesso tra la cultura rinascimentale e la cultura esterna all'Europa che noi conosciamo, alla cristianità, perché era la Torre di Babele di Bruegel, Pieter Bruegel il Vecchio. In particolare era un contatto, era un'apertura verso altri mondi, altre lingue, altre culture. Questo è un arabesco ed è un particolare architettonico di una cappella a Granada, in Spagna. E un esempio importante perché nella contemporaneità è uno strumento di dialogo, di comunicazione ancora attuale per le culture che non considerano il corpo, non dipingono il corpo se non in casi particolari, come abbiamo visto attraverso Nenè, in situazioni rituali, ma non rappresentano se stessi, la propria corporeità nelle immagini. Quindi il colore si mantiene attraverso l'architettura, attraverso l'arabesco, attraverso queste strutture. Uno dei forti possibili canoni di strumenti di dialogo. Salterò velocemente, vi faccio solo vedere delle immagini, alcune delle piante, quindi delle origini del colore naturale, dal cardamomo, quindi il giallo, alla Isatis tintoria, il guado. Il guado è un colore molto importante nella cultura occidentale, da questo il blu, l'azzurro, il verde, l'edera elix, il lapislazzuli, quindi un elemento importantissimo di estrazione minerale che ha sempre rappresentato per la sua difficoltà di ricerca, come la porpora, un elemento di preziosità, e anche per il suo senso un elemento spirituale, l'azzurro. E l'oro, l'orpimento. Non si usava l'oro vero, era troppo costoso, si sceglieva principalmente l'orpimento, se non nelle pale, ovviamente attraverso le foglie d'oro reale, vero, è chiaro, ma nelle colorazioni si sceglieva l'orpimento come sostitutivo dell'oro. Ed è un passaggio importante quello che notiamo tra i colori naturali e i colori artificiali. Questo autore, che è Turner, nel suo dipinto celebre della Temerari, che torna al porto, Il pittore rappresenta i colori e ha la possibilità di realizzare questi lavori perché utilizza dei colori a presa rapida, sono colori artificiali, sono colori chimici e che gli permettono di lavorare, come diranno poi gli impressionisti, solo attraverso la creazione dei colori artificiali si è potuto lavorare in plein air. E quindi è un inizio, è l'inizio della nostra cultura del colore, il colore artificiale, il colore non più legato alla natura, che forse perde anche il senso attraverso questo distacco dalla natura, a mio avviso, e diventa ormai è solo colore, non è più materia trasformata in colore, ma è solo colore. Questo è un altro dipinto, sarò velocissimo, questo è Monet, Monet è impressionista, conosciutissimo, questa è un'immagine della sua scelta dei colori. Perché è importante sottolineare anche come ormai non più legati al senso della loro origine, i colori possono viaggiare, possono essere scelti in modo più libero, al che si arriva attraverso Monet anche allo studio delle ombre colorate, un traguardo importante che poi la scienza dimostrerà e che gli impressionisti avevano solo così. Accennato attraverso un grande dipinto conosciuto e realizzato sotto molteplici veste, la cattedrale di Rouen, si può notare come nelle varie fasi della giornata le luci modificano le ombre e le ombre cambiano colore. Questo perché, come spiegheranno poi gli scienziati qui a fianco, il colore è sovrapposizione di luci e quindi anche le ombre sono sovrapposizione di luci, le ombre non sono nere, sono colorate. Queste sono immagini di artisti molto conosciuti, immagini del Museo d'Orsay, questa è un'immagine della Grand Chartre di Chicago. L'importante è sottolineare, e sarò ancora più breve, il fatto che il quantilismo, quindi il divisionismo, si basava su basi scientifiche non ancora dimostrate e certificate, però voleva avvicinare la pittura ad altre realtà, alla scienza, alla conoscenza del colore. Quindi cercava attraverso l'accostamento di tinte primarie e secondarie, quindi giallo, rosso e blu, arancione, viola e verde, di creare l'effetto ottico. Quindi la vicinanza di punti di colore diverso con le distanze opportune generava l'effetto finale del colore. Questo è sicuramente uno stimolo importante per la conoscenza, perché al di là dell'aspetto tecnico e della maniacale precisione di Serrao e di Signac, è un aspetto di stimolo per gli artisti futuri e anche ovviamente quelli che seguiranno per l'uso del colore in modo anche scientifico, quindi valutare il colore non solo per ciò che è, ma per il senso che potrà avere, che può avere e il senso che rappresenta nella società che da questo punto della storia in poi diventerà sempre più legata alla scienza e la conoscenza si legherà alla dimostrabilità dei concetti. Il lavoro che qui c'è alle spalle è sicuramente un esempio importante di come il colore viene usato non in maniera purtroppo sono l'ho avvisato, sono un po' prolisso, però cerco di saltare. Sicuramente questo è un lavoro importante sia per il suo concetto, sia per la sua tematica, per il momento in cui è stato realizzato. E si presume che sia stato l'ultimo lavoro di Van Gogh, Il campo di grano con i corvi. I colori sono sempre molto accesi e distribuiti in modo contrastante. Questo perché sia visibile la distanza tra la vita e la morte. Si pensa, si immagina, insomma, che questo sia anche il luogo dove Van Gogh si suicidò. Il campo di grano rappresenta la vita, la strada, il suo percorso contorto, il nero, l'azzurro, la morte, i corvi in particolare, questo simboleggiano. Quindi si ritorna a dare un senso, pur non avendo più l'appartenenza dell'origine del colore. Ritorna a esistere un senso. Questo però è il senso dell'oggetto, attraverso la figurazione si ritorna al senso, non è il colore a dare il senso. Questi sono invece cipressi, una carrellata di cipressi prima di Van Gogh e cipressi di Klimt, che ritornano invece a dare significato al colore. Mentre il colore in Van Gogh è un colore quasi provocante per dare contrasto, si ritorna a dare senso al colore, un senso antico, un senso psicologico potremmo dire. Importante sono sicuramente i lavori di Klimt, sia per la cultura familiare, perché la mia... sia per il momento in cui si pongono all'inizio del Novecento, un momento in cui si stanno aprendo le avanguardie, si stanno aprendo anche le conoscenze sul colore. Queste sono opere di Egon Schiele e questa è un'opera interessante perché rappresenta la società attraverso i panni che mostra all'esterno. Cioè, questa è una mia interpretazione, è chiaro. Sono case e i panni stesi sono, noterete, molto colorati, quindi è forse una società chiusa, una società poco incline alla comunicazione, che solo attraverso il colore dei panni stesi riesce a comunicare. E almeno questo è una delle possibili strade per comunicare, quello di mostrare le proprie intimità. E gli artisti questo fanno attraverso le proprie opere, almeno questo è quello che io intendo. I quattro alberi di Egon Schiele sono un'introduzione poi all'opera di Klee. Klee è un artista sempre legato a Egon Schiele, a Gustav Klimt, a quell'ambiente culturale, ma distorce, se possiamo dire così, a mio avviso in modo creativo, il colore. Parte dal grigio, dal grigio della notte per creare il colore. E quindi, cosa che io personalmente penso sia opposta, si parte dal colore per arrivare al grigio, alla morte, non si parte dal grigio per creare il colore. Però questa è una mia personale interpretazione. Interessante questo per il discorso di RGB che vi farò molto velocemente perché purtroppo voglio anche parlarvi di questo. Opere futuriste, opere di balla, immagini poi di passaggi ad altri colori, ad altri materiali attraverso quest'opera di Yves Klein, il globo terrestre blu, l'oro, si ritorna ai colori antichi, l'oro, l'azzurro. Si torna a colori invece moderni, alla chimica con le opere di Andy Warhol, quindi con le variazioni sulla tinta, sulla ricerca diventa estetica, diventa legame con le popolazioni, con la massa, se possiamo dire così, con l'utilizzo che l'arte ha poi nella vita quotidiana. E la ricerca estetica diventa anche messaggio pubblicitario, diventa un contatto diretto con l'arte, non è più solo un'elite ad avere la possibilità di comunicare e i mezzi non sono solo quelli dell'elite, ma sia il mezzo comune, l'oggetto comune come oggetto di comunicazione e di dialogo. I materiali sicuramente variano, i colori variano, diventano artificiali, burri, è un esempio di questo. Sostanzialmente si trasformano anche i concetti architettonici e la visione del materiale si modernizza anche nella ricerca del colore. Esempio di questo è la copertura del Museo Guggenheim di Bilbao, che attraverso le sue lamine di titanio, materiale molto particolare, permette con un effetto di vapori di creare luci e riflessi vari e colorati. Questo perché il colore diventa parte integrante della struttura architettonica. Tornando velocemente indietro, ovviamente cambia con il tempo e con la luce del giorno, quindi l'immagine di prima in piena luce e questa immagine al tramonto. Sarò brevissimo, ovviamente vi invito a guardare per queste e per altre immagini e a visitare tutti i siti. Immagini di Godì, immagini di Underwasser, un artista architetto austriaco che integra natura e architettura e colore e soprattutto utilizza il colore per segnalare, per sottolineare la presenza non dell'arte quanto della vita all'interno dei luoghi grigi e uniformi che erano i caseggiati di Vienna nell'epoca industriale. Si passa, e con questo chiudo la carrellata di immagini per farvi poi una breve, ma brevissimo, presentazione del progetto RGB, ovvero della sua scomposizione e ricomposizione dei colori e dei lavori che vedete qui a fianco. Sarà data solo un accenno, sul catalogo poi potrete vedere meglio. Questo è Burano e questo è un esempio di come il colore ritorni sempre ad essere parte della cultura. Queste sono immagini e ve le faccio solo scorrere, non ve le commento, non perché non abbia piacere di farlo, ma perché non c'è tempo, della Biennale di Venezia di quest'anno, che potete ancora visitare, e sono immagini di colore, di come il colore è stato visto dagli artisti attuali e contemporanei, quindi la Russia, il padiglione della Russia, questo è i giardini della Biennale, il padiglione della Grecia, queste sono immagini dello stesso oggetto e delle sue riflessioni sul terreno. Il padiglione della Grecia all'interno aveva un esperimento simpatico e interessante, ovvero fogli bianchi e neri su cui passavano strisce di colore e diventavano ciò che vedete, ovvero si coloravano in maniera personale propria perché diversi uno dagli altri, uno dall'altro. È un gioco interessante perché ci introduce alla composizione e alla scomposizione, ovvero questo è il padiglione dell'Australia, dove con un video, purtroppo ormai l'arte è video o fotografia, non purtroppo ma o per fortuna, è uno degli strumenti possibili che si è scelto per quanto riguarda la modernità, la contemporaneità, il video come strumento migliore perché comunica più informazioni nel minor tempo possibile. Questo presentava la sovrapposizione di fogli colorati per presentare ciò che stiamo facendo qui, ovvero parlare di colore, della luce e dei pigmenti. Questa è una sovrapposizione di fogli che ci introduce a RGB, ovvero la scomposizione delle opere che noi abbiamo scelto come mezzo, come stimolo, come gioco anche, per introdurre il colore nelle scuole e anche agli artisti, perché no? Perché potessero giocare con le proprie immagini e avere la possibilità di ricomporle fra di loro. Questo per un ulteriore stimolo al dialogo è sicuramente importante.